imagine they well play the game. Victims of a modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So, my friends, to stop that end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the rest of us. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Previously on Nerdando Nair.
Nerdando Nair, forse.
Con un argomento decisamente vasto, nonostante trasmettiamo da Pescara.
Un risvolto un po' hot.
Non era questa l'intenzione.
Ora
di
Ora abbiamo 6 anni.
Sì, infatti ho appena misurato i battiti e ne ho 105.
Non esagerare, però.
Ne volevo uno di meno. Che mi piace questa seconda stagione.
Sì.
Ma vieni! Ma vieni!
Ma sì!
Perché anche Guccini nei suoi concerti, se lui diceva ammazza la vecchia col fit, tutti rispondevano e se non muore col gas.
Tua madre strotta. Siamo live su twitch.tv/nerdando.com
di questa settimana.
No!
Quello che sappiamo per certo è che everybody wants to rule the world. Non deridere, Magellano.
No, perché quando penso allo stretto di Magellano mi viene in mente
Immagino.
Altro. Fra l'altro vedrete un parallelismo tra ciò che scompare all'interno del triangolo delle Bermude e ciò che scompare nello stretto di Magellano. Perché i volti sono rivolti.
Sono rivolti. Quindi con la nostra classifica vi abbiamo portati intorno al mondo nei luoghi più misteriosi, ma adesso Around the World vi portano i Daft Punk.
Ma sei matta oggi?
Oggi pum pum pum.
In diretta dagli studi di Radio Città Pescara sta per andare in onda la seconda puntata della nuova stagione di Nerdando Nerd Forse, settimanale di informazione nerd. Conduce, dall'altra parte del vetro, l'inossidabile Clack.
Buonasera, e in cabina di regia il nostro fantasmagorico, visto il suo abbigliamento, Tenkar.
Ciao a tutti.
Ben arrivati alla seconda puntata di Nerdando Nerd della seconda stagione. Come sempre siamo in diretta e ci trovate su radiocittapescara.it e anche in video
su twitch.tv/nerdando.com.
Anche meno, però comunque sì, ci trovate anche in video lì. Anche meno euforici, però
non ho più la voce.
Andava usata tutta adesso, d'altronde. Però era giusto farlo, Twitch lo merita.
Lo merita.
È 21 ottobre oggi e quindi abbiamo deciso di prendere spunto proprio da questa data per l'argomento della nostra seconda puntata. Il 21 ottobre, infatti, molti lo ricorderanno, è una data fondamentale nella saga di Ritorno al Futuro. È proprio il 21 ottobre 2015 che Marty e Doc tornano nel futuro, appunto, nel secondo episodio della saga, della trilogia. E quindi, essendo oggi 21 ottobre, anche se del 2020, abbiamo pensato di omaggiare questo anniversario parlando di viaggi nel tempo.
Sto soffrendo perché ho urlato troppo.
Sarà una puntata lunga. Vuoi riproporla poi?
No, assolutamente no.
Dopo ogni canzone?
Potete sentirci su radiocittapescara.it e vederci.
Abbiamo cambiato stile adesso.
Su twitch.tv/nerdando.com. Senza musica però.
Ma secondo me è così anche meglio di quella di prima, eh?
Piace molto sia agli uomini che alle donne.
È giusto, quattro stagioni.
Come le gomme.
Parleremo comunque di viaggi nel tempo, ma andremo avanti e indietro nel tempo anche con le nostre rubriche, perché parleremo dell'almanacco del giorno nerd per quanto riguarda il passato e delle prossime uscite per quanto riguarda il futuro, e avremo anche l'intervento telefonico del nostro Zeno 2K, che riporta anche in questa stagione la apprezzatissima rubrica Non è un gioco per vecchi.
Quindi però non parliamo del presente.
No, il presente non ci piace.
Anche perché oggi 15.000 nuovi casi.
Meglio non parlare del presente.
Sono d'accordo.
Ci sono giorni buoni e giorni cattivi, d'altronde. Come dicono i Led Zeppelin, questa è Good Times, Bad Times.
Ma te le stai preparando tutte?
No, giuro di no.
Yeah.
E i Led Zeppelin ci riportano su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com. Questa era Good Times, Bad Times, in linea con l'argomento di questa settimana, perché per questa puntata abbiamo deciso di esplorare i viaggi nel tempo.
Il corpo umano.
No, il corpo umano magari facciamo un'altra puntata, però. Sarebbe bellissimo.
Sì. Però non possiamo esplorarlo.
Molto super quark, d'altronde.
Dipende da quali parti vuoi esplorare.
Se Piero Angela può camminare nei bronchi in prima serata, possiamo farlo anche noi. E fermiamoci qui.
Sì, però il buon Angela ha una certa età. Io vorrei camminare in una valle
parte.
Verde. Magari non verde.
La valle verde che può essere? La milza.
Che brutta cosa.
Comunque, comincerei il nostro viaggio nel tempo partendo dal passato. L'almanacco del giorno nerd, la rubrica che ci ricorda gli anniversari nerd in corso questa settimana.
Non avevo neanche il foglio con la scaletta.
Vabbè, tanto la sai a memoria, no? È la stessa cosa. Questa settimana in realtà c'è parecchia carne al fuoco. Quindi cominciamo subito e il primo anniversario è quello di One Piece, che diventa grande perché compie 21 anni il 20 ottobre 1999. Il 20 ottobre è uscito infatti nel 1999. Attenzione però, parliamo dell'anime, non del manga, perché il manga era uscito prima. Facciamo un attimo mente locale. One Piece è un anime, quello di cui parliamo oggi, ispirato a partire dall'altrettanto famoso, forse anche di più, manga di Eiichiro Oda.
Ciro?
Lui, Eiichiro, lo chiamavano tutti così, quindi si girava sempre.
Perché poi deve sentire, Ciro, Oda.
Esatto, sì, erano sempre discorsi molto impostati comunque in Giappone. In ogni caso, la serie animata è stata prodotta dalla sempre presente Toei Animation ed è andata in onda in Giappone su Fuji TV per la prima volta appunto il 20 ottobre 1999. Da noi invece è arrivata un po' più tardi, come spesso succede, e è stata distribuita in Italia da Italia 1, inizialmente con un titolo diverso perché si chiamava L'Arrembaggio nella prima stagione, e a partire dal 2001.
Io non capisco perché abbiamo questa maledetta
di tradurre tutto.
Idea di tradurre male tutto. Traduciamolo letteralmente o in alcuni casi lasciamo direttamente il titolo
perché
originale.
Certe volte ci sta, per carità. Però deve essere fatto con intelligenza.
Cioè, stavo pensando a The Boys, i ragazzi.
Ci perde un po',
The Boys, si chiama The Boys, non traduciamolo.
Infatti non l'hanno tradotto.
Meno male.
Ma potevi pensare anche a Se mi lasci ti cancello, che parte da un titolo poeticissimo invece.
Dovremmo fare una puntata sulle traduzioni.
Direi non la prossima, ma magari una di quelle dopo.
Appuntiamocelo.
Torniamo però a One Piece, perché compie 21 anni, insomma. È un anniversario importante. È una serie animata che ha riportato in grande stile i pirati in TV e anche con grande successo. La storia ruota intorno al giovane Rubber, che è diventato a un corpo che ha acquisito le proprietà della gomma dopo aver mangiato un frutto maledetto, e il sogno di Rubber è diventare il nuovo re dei pirati, e per raggiungere questo obiettivo si imbarca con la sua ciurma di pirati alla ricerca del fantomatico tesoro One Piece, che appunto chi troverà diventerà il re dei pirati. E la versione televisiva italiana in realtà è stata molto rimaneggiata e censurata anche per adattarla a un pubblico più giovane, quindi sono state eliminate molte scene dove c'era presente sangue o scene di nudo, e come accennavamo prima è stata massacrata dalla traduzione, che ha tradotto e italianizzato moltissimi nomi a partire da quello del protagonista. Io vi ho nominato Rubber perché quando guardavo One Piece nel 2001 l'ho conosciuto così, ma in realtà il nome del personaggio è Monkey D. Luffy, e tra l'altro la D presente nel nome è anche importante ai fini della trama, quindi in Italia si è un po' persa questa importanza nella traduzione, hanno dovuto trovare vari escamotage per riuscire a ricollegarsi mano a mano che la serie andava avanti. In ogni caso si tratta di uno dei franchise più remunerativi in assoluto, ed è anche, il manga almeno, quello che ha venduto di più al mondo.
Caspita.
Quindi ha superato anche Dragon Ball, tra l'altro nella serie anime c'è anche un episodio crossover con Dragon Ball, quindi insomma una serie che se vi piacciono i pirati non vi potete perdere. Io non apprezzo molto quello stile di disegno, però è una questione personale.
No, ma è una storia anche molto epica. Non l'ho seguita tutta, sì, però ci sono, mi sono persa momenti davvero alti, di epicità alta.
È vero.
Ma il 21 ottobre 2005, quindi ben 15 anni fa, è uscito negli Stati Uniti il film di Doom, che vede nel cast, io non me lo ricordavo,
pensa un po',
The Rock come comprimario,
che è in ogni film comunque,
ma Carl Urban, che è l'ottimo Butcher di The Boys, che ho nominato prima, i ragazzi, che potete trovare su Amazon Prime.
È vero, e ne vale la pena.
Allora, non è uno dei film più ispirati tratti dai videogame, ma la maggior parte delle pellicole che sono state tratte dai videogiochi sappiamo che fanno parecchio fatica. Ho un po' di eccezioni, come il primo film di Resident Evil è stato abbastanza carino, il primo di Silent Hill, però vabbè, questo diciamo che non è molto bello, però abbastanza ignorante. La trama è banalotta, vede una squadra di Marine che viene mandata dalla Terra verso Marte per sistemare una situazione piuttosto pesante che sta mettendo in pericolo degli scienziati che erano lì per effettuare delle ricerche. Se avete la bellezza di 113 minuti da investire, lo trovate su Netflix.
Lo hai demolito, poverino.
No, non demolirei mai The Rock, quindi...
Anche perché potrebbe prenderla male, direi.
Lui sente il nostro podcast.
Ci ascolta sempre, ciao The Rock, grazie. Anniversario di peso è quello del conformista, che compie ben 50 anni il 22 ottobre, proprio domani. È uscito infatti il 22 ottobre del 1970. Si tratta del film di Bernardo Bertolucci, a partire dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, ed era interpretato da Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli.
Jean-Louis,
protagonista anche del Sorpasso, proprio in quel periodo diciamo che lavorava spesso in Italia. E di che cosa parla? È una storia molto mentale. Come il romanzo, segue le vicende del giovane Marcello Clerici, il personaggio interpretato appunto da Trintignant, che è un docente di filosofia, ma segretamente, visto che ci troviamo nella Roma del 1938, è una spia della polizia fascista. E lui attribuisce i lati negativi della sua vita ad un episodio che l'ha traumatizzato da bambino. Lui ha subito abusi dall'autista di famiglia e quindi ha ucciso poi quell'uomo. È talmente segnato che attribuisce tutti i lati negativi della sua vita proprio a questo episodio. Concludendo, per diverse vicende, dopo tantissimi eventi, Marcello incontra per caso proprio il vecchio autista che credeva di aver ucciso, e quindi si rende conto che l'episodio a cui lui faceva risalire tutta la sua forma mentis in realtà non era mai avvenuto. È un film particolarmente apprezzato dalla critica, premiato anche con il David di Donatello, quindi merita di essere recuperato, anche perché è stato inserito anche nella lista dei 100 film italiani da salvare.
Da salvare dove?
Da salvare nella vita.
Ah, ok. Il 19 ottobre del 1990 è uscito, quindi circa 30 anni fa, il remake della celebre La notte dei morti viventi, Night of the Living Dead, diretto da Tom Savini, che si era occupato degli effetti speciali del film originale, e che vede la sceneggiatura John Russo e lo stesso Romero, che ha diretto il film originale. Per girarlo sono stati reclutati buona parte dei professionisti che hanno lavorato alla prima pellicola. La storia è leggermente diversa e probabilmente, per me, l'originale è un filmone. Probabilmente meno coraggiosa, perché ci sono un paio di cose cambiate che rendono il finale più dolce, diciamo. Ci sono fra l'altro un paio di chicche interessanti. Non viene mai pronunciata da nessuno la parola zombie come nel film originale. E alcuni morti alla fine del film vengono appesi a un albero, scena che è stata tagliata al film originale perché in quel periodo, nel 68, c'erano parecchie lotte razziali, quindi hanno deciso di non...
Diciamo che non era il momento ideale, forse.
Esatto, di non buttare benzina sul fuoco. E in più c'è una roba spoilerosa che non vi dico, ma se recuperate il film, guardate una zappa che è all'interno del film, perché è una citazione.
Voi fateci caso.
Per forza.
Ultimo anniversario che vi ricordiamo per l'almanacco di oggi è quello della Leggenda di Zorro, che compie 15 anni, essendo uscito il 24 ottobre del 2005. Era un film diretto da Martin Campbell, interpretato da Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, ed era il diretto seguito della Maschera di Zorro, film che nel 1998 aveva finalmente riportato il personaggio sul grande schermo ed era stato molto apprezzato dalla critica. E proponeva una storia originale che vedeva Don Diego della Vega, ormai anziano, cedere il testimone ad un nuovo Zorro, interpretato appunto da Antonio Banderas. Il film è stato un grande successo, tanto appunto da dare vita a questo sequel di cui parliamo oggi, che però purtroppo ha decretato anche la morte cinematografica di Zorro, perché poi non ce ne sono stati altri, e in più la leggenda di Zorro non è stato molto apprezzato, ha perso la verve del film precedente, è sembrata un'opera un po' stanca, con una storia che si ripeteva, anche un po' confusa. Quindi purtroppo, anche se noi comunque lo ricordiamo, al momento resta l'ultima apparizione cinematografica di Zorro. Speriamo di rivederlo presto. Tutti Speriamo. D'altronde vogliono essere come Zorro, no? Anche Elio e le Storie Tese in Disco Music.
Così tanto perché fai ballare tutti quanti e dalle volte fai ballare anche me. Coi pantaloni scampanati danzerò balletti degni del migliore John Travolta. Disco music, tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto please don't let me be misunderstood, mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud. E mi precipito giù in pista perché sta per cominciare la disco music, quella degli anni.
Rieccoci su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. Loro erano Elio e le Storie Tese con Disco Music e volevano essere come Zorro.
No, non hai detto con necessaria enfasi, però ci sono rimasto male.
Poverini, dovevo urlare. Non urlerò perché ci tengo alla mia gola, comunque. Mi fa piacere. È arrivato il momento della nostra rubrica con l'ospite telefonico. Questa settimana abbiamo in collegamento Zeno 2K per la rubrica Non è un gioco per vecchi. Stavo dicendo Non è un paese per vecchi.
Anche.
Ciao Zeno, ci sei?
Anche un paese per vecchi, ci sono. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ben
buonasera.
Arrivato.
Posso fare anch'io come Zorro?
Ma se vuoi.
Cioè ci vuoi infilzare?
A distanza.
No. soprassediamo, dai.
No, dai, parlaci invece di un bel gioco di una volta.
Sì, allora, visto che stiamo parlando di viaggi nel tempo, io non volevo parlarvi ancora della LucasArts, però non ho potuto fare a meno che citarvi il mitico Day of the Tentacle, avventura grafica del 1993, parecchio tempo fa,
però.
Insomma. È un giochino... vabbè,
giochino,
un'avventura grafica.
Giochino, poverino.
Quindi non stiamo a ripetere le cose già dette tutte le altre volte, perché alla fine stiamo parlando di un modulo simile a quello che abbiamo visto in Monkey Island e Indiana Jones. Anzi, vi dirò, questo è stato l'ultimo ad avere poi un terzo dello schermo dedicato ai verbi, e dalle avventure successive questa interfaccia scompare in favore di qualcosa di un po' più dinamico. Quindi l'ultima avventura vecchio stile, Day of the Tentacle è il seguito spirituale del mitico Manic Mansion, uscito molti anni prima, e si basa su questo ritorno alla casa del grande tentacolo viola, dove avvengono cose misteriose e molto pericolose.
Fra l'altro anche il primo era veramente difficile, perché potevi arrivare a un punto in cui non potevi andare avanti nel caso sbagliavi.
Si poteva perdere.
Sì,
assolutamente, non solo, ma la soluzione del gioco cambiava in base ai personaggi che sceglievi nell'originale, che peraltro è disponibile all'interno di Day of the Tentacle, cioè ti puoi attaccare un computer dentro il gioco e rigiocare anche l'originale. Ma proprio da delirio era. Ammetto di non averlo mai finito quello originale, perché era troppo complicato.
Beh, con le soluzioni si poteva fare, dai.
Bisognava andare a comprare una delle solite riviste, visto che non esisteva internet all'epoca, però sì, si poteva fare.
Beh, nel 93 esisteva internet?
No. Diciamo più avanti, credo nel 96 iniziato.
Manic Mansion dell'87.
Ah, ok, parli di Manic Mansion.
Sì.
Quali sono le caratteristiche di questo gioco?
Ma allora, intanto la cosa fondamentale era l'aspetto grafico, che era cartunesco, molto fumettoso, strapieno di gag, di facezie, di battute, proprio lo spirito ironico tipico delle avventure LucasArts. Qui non potevamo scegliere i personaggi, erano però tre protagonisti che venivano scaraventati in tre ambienti: il presente, ovviamente, poi 200 anni nel passato e 200 anni nel futuro, in cui il tentacolo viola aveva creato una società distopica. E quindi i nostri tre protagonisti, Ughi, Laverne e Bernard, devono collaborare tra di loro, e a 400 anni di distanza l'uno dall'altro non è banalissimo, per riuscire a sventare la minaccia del tentacolo.
Però vedi, appunto, con i viaggi nel tempo, quindi ci troviamo proprio perfettamente.
Esattamente, oltretutto si incontravano personaggi storici di un certo livello, per dirne due, George Washington e Benjamin Franklin, perché si arriva nel momento in cui viene firmata la dichiarazione di indipendenza.
È vero, ricordo quella parte.
E non solo, perché anche quando tutto quanto sembra finito per il meglio, alla fine del gioco in realtà rimane un piccolo problemino che, tra i vari enormi enigmi da risolvere, insomma, incastrandoli l'uno all'altro, finisce che la bandiera degli Stati Uniti cambia forma e diventa forma di tentacolo.
Raccontaci qualche gag o qualche paradosso che è rimasto impresso di questo gioco.
Ma io me ne ricordo due in particolare. Al di là della famosa dentiera del cavallo, c'era un cavallo con una dentiera finta, bisognava annoiarlo a morte in modo tale che si addormentasse, lui si levava la dentiera e la metteva nel bicchiere, e poi noi la prendevamo e la davamo ad una mummia. Ma al di là di momenti bellissimi come questi, mi ricordo in particolare uno scherzo meraviglioso. Ci sono nel passato due artisti, due scultori, sono due gemelli, però uno è destrorso e l'altro mancino, e uno dei due sta utilizzando il martello per mancini, per intenderci. Si poteva invertire il martello in modo tale che il mancino si trovasse col martello per destrorsi e quindi non riuscisse nella sua opera, disintegrasse la statua, e quindi si invertivano e veniva fatta la statua dall'altro artista. Ma essendo gemelli, la statua poi era identica, cioè si vede nel futuro la statua che cambia ma torna a essere identica a se stessa.
Che è un paradosso pazzesco.
Io segno tutto, eh. Che poi il paradosso dei gemelli c'è tra i vari paradossi temporali.
Esatto. La citazione non era assolutamente casuale. Poi, un'altra cosa, tagliando un albero nel passato, scompare immediatamente nel presente. Quindi c'erano queste cose. Tra l'altro il riferimento credo che fosse ad una gag su un ciliegio legato alla storia di Washington, però ammetto di non aver approfondito molto la storia di George Washington bambino, ma pare che ci sia un qualche riferimento. Diciamo che la cultura americana è ampiamente citata in questo titolo.
Ti chiedo un'ultima cosa, per i più giovani o per chi non l'ha giocato o per chi vorrebbe giocarlo, oggi è disponibile?
Ah, guarda, la domanda capita proprio a fagiolo. Io all'epoca lo giocai a casa di un mio compagno di merende, un vecchio amico di nome Marco, che ci tengo a salutarlo perché con lui ho condiviso i miei primissimi giochi al computer.
Non è toscano?
No.
Perché quando parli di compagni di merende un attimino mi preoccupo.
No, non era toscano, ma era altrettanto squilibrato.
Ok.
Insomma, per chi invece vuole riproporselo al giorno d'oggi, intanto bisogna dire che è uscita ed è disponibile su Steam già una versione remastered che è virtualmente identica, scompaiono i pixeloni ed è tutta bella cartunosa. Ma diciamo anche che, notizia recentissima, è arrivato l'altro ieri l'annuncio che la versione remastered Day of the Tentacle, così come quella di Grim Fandango, saranno disponibili nel servizio Game Pass per Xbox, per cui affilate i controller che si torna nella mansion.
Per forza, anzi vi diremo di più, Clack lo giocherà sul nostro canale Twitch tra qualche giorno.
È vero, sì. Non vedo l'ora, tra l'altro.
Sì, sarà un'esperienza di quelle che ti cambiano.
Ok, sono sopravvissuta a Monkey Island, magari sopravvivo anche a questo.
E qua il livello di follia è una spanna più alto.
È vero, è molto più particolare come
Ma
gioco.
Mi avete incuriosita anche su Manic Mansion, tra l'altro, adesso.
Quello è un po' più complicato, però si può fare.
Ma
anche
sì.
Perché all'interno del...
Quindi mi posso mettere
Sì, puoi
lì...
metterti a giocare.
Bellissimo.
Certo, infatti.
Va bene, grazie mille Zeno.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata a te. E mentre salutiamo Maurizio, passiamo dal Day of the Tentacle a These Days, Foo Fighters.
One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop. One of these
Fighters con These Days su radiocittapescara.it e twitch.tv/nerdando.com.
Non l'hai detto con la sufficiente sulla la ripeto, non l'hai detta con la sufficiente enfasi.
Parliamo di viaggi nel tempo, torna indietro e rifacciamola da capo.
No.
Dall'inizio della canzone.
Dall'inizio della live.
State ascoltando Nerdando Nair, questa è la seconda puntata della seconda stagione e parliamo di viaggi nel tempo, come avrete intuito dalle nostre battute. Abbiamo esplorato ampiamente il passato, direi, con il nostro Zeno 2K che ci ha parlato di un gioco d'altri tempi con l'almanacco del giorno nerd. È arrivato il momento di dare uno sguardo al futuro, però.
Le nuove uscite.
Nuove uscite, la rubrica che ci proietta nel futuro. Vediamo un po' che cosa guardare, che cosa giocare, che cosa leggere questa settimana, nella settimana appunto che stiamo vivendo. L'abbiamo detto già la settimana scorsa, è un periodo un po' fiacco per quanto riguarda le nuove uscite, perché per forza di cose le produzioni, siano cinematografiche o videoludiche, sono un attimino un po' a rilento, però abbiamo trovato comunque qualcosa da suggerirvi. E in particolare, grazie al piccolo schermo, nel campo delle serie TV stanno uscendo molte novità, e la prima che vi consigliamo questa settimana è L'alienista, l'angelo delle tenebre, la seconda stagione della serie L'alienista, appunto, che sarà disponibile su Netflix domani 22 ottobre 2020. Ritroviamo anche in questa seconda stagione i protagonisti della prima, interpretati da Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning, e anche questa seconda stagione è tratta dall'omonimo romanzo di Caleb Carr. Di che cosa parla? Io ammetto, ho visto la prima stagione e mi ero gasata tantissimo prima di guardarla, perché ho letto l'alienista parla di alieni nel passato, perché è ambientata nell'Ottocento, si vede dal trailer. Invece gli alieni non ci sono minimamente, perché il titolo si riferisce all'alienazione, la malattia mentale. Quindi io, quando ho visto la sigla, subito dopo la sigla esce una scritta che spiega gli alienisti che cos'erano nell'Ottocento, ci sono rimasta malissimo però, perché non c'erano alieni in questa spiegazione. Però in realtà la serie mi è piaciuta molto, segue le vicende, è ambientata a fine 800 a New York e segue appunto le indagini del dottor Laszlo Krizler e dei suoi aiutanti alla ricerca di un serial killer di bambini. E questo dottore appunto crea per la prima volta la profilazione del serial killer, quindi attraverso l'analisi della sua psiche cerca di scoprire chi sia l'assassino. È molto carina. Dalla seconda stagione sinceramente mi aspetto parecchio. La prima si era chiusa in realtà con un finale molto aperto, quindi domani penso che so già che cosa guarderò.
Sì, nel frattempo ci consigliano anche di vedere il nuovo film di Borat, che uscirà Vero. Sempre su Amazon Prime. Ma come nuove uscite vi voglio segnalare The Third Day, che è uscito lunedì 19
sì,
ottobre.
Proprio ieri.
È una miniserie. No l'altro ieri. È una miniserie divisa in tre parti che vede come protagonisti inizialmente un uomo, poi una donna, che per vari motivi approdano su un pezzo di terra in Inghilterra che è diviso dalla terraferma. E sul quale è possibile arrivare attraverso una strada che però è percorribile soltanto quando c'è la bassa marea. La prima parte di tre puntate vede come protagonista Sam, interpretato da Jude Law, che salva una ragazzina dal suicidio e poi si ritrova invischiato in alcune situazioni locali. Poi c'è una seconda parte che dura la bellezza di 12 ore, 12 ore filate di piano sequenza, in cui c'è questo festival che viene organizzato durante la prima parte e è durato davvero 12 ore, doveva essere veramente un festival, però a causa del Covid non è stato possibile girarlo ed è stato però trasmesso sulla pagina Facebook di, se non sbaglio, HBO, giusto?
HBO, sì sì.
Ed era possibile vedere un Jude Law che veniva veramente martoriato per 12 ore. È stato veramente un tour de force. La terza parte, che sarà sempre di tre puntate, verte su Jess, interpretata da Catherine Waterston, che si reca sempre sull'isolotto in cerca di alcune risposte. E noi abbiamo visto soltanto la prima puntata finora e vi posso segnalare che la storia è particolare. Ed è particolare anche la regia, c'è uno strano gioco di luci che a me personalmente dà fastidio, anche di fuori fuoco, spesso il protagonista nei primi piani viene sfocato e onestamente è uno stile parecchio particolare che non lascia vie di mezzo, o piace o non piace, per ora non mi sta piacendo troppo, però vedremo come andrà a finire.
Giudizio sospeso anche per me per il momento. E l'ultima novità che vi suggeriamo è La Regina degli Scacchi, una miniserie che arriva su Netflix il 23 ottobre, è interpretata da Anya Taylor-Joy, già protagonista di Split, che racconta l'ascesa di una giovane ragazza che parte da un orfanotrofio e diventa invece una indiscussa campionessa di scacchi grazie al suo enorme talento in questo gioco. E mentre però deve affrontare anche un grave problema di dipendenza, quindi una miniserie drammatica.
Dipendenza da?
Non è ancora stato svelato nel trailer.
Potrebbe essere dal gioco.
Sarebbe la serie dell'anno se fosse dal gioco degli scacchi.
Sono dipendente dal gioco degli scacchi.
Ma potremo scoprirlo solo il 23, quindi dopodomani su Netflix. Anche questa miniserie è tratta da un romanzo di Walter Travis che è stato molto apprezzato, quindi può essere interessante, direi di concederle una chance.
Dai.
E dalla regina degli scacchi passiamo alla regina per eccellenza, i Queen con Killer Queen.
Le stai piazzando sempre bene.
Modestamente.
Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise.
She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. She's out to get you.
She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite.
Wanna try?
Queen, loro erano i Queen e bentornati a Nerdando Nair, la seconda puntata della seconda stagione, in diretta su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
No.
Basta.
No, non mi piace.
Vabbè, però ci siamo comunque, no, decisamente.
Non mi piace come lo dici.
Vabbè. Possiamo sempre tornare indietro perché comunque l'argomento del giorno sono i viaggi nel tempo.
Dovresti essere un po' più... Non ci metti la enfasi.
I viaggi nel tempo, evviva! Meglio.
Così è perfetto.
Perché abbiamo scelto di parlare di viaggi nel tempo? Perché oggi è 21 ottobre, che è una data fondamentale per tutti gli appassionati di una saga che parla proprio di viaggi nel tempo, cioè di Ritorno al futuro. È la data, infatti, al centro del secondo film della trilogia. Il 21 ottobre 2015 Marty e Doc arrivano appunto in quello che per loro è il futuro, per noi ormai è passato. Questa cosa è molto, un po', non lo so, un po' mind blow. Però comunque, se parliamo di viaggi nel tempo, quindi ci sta.
Visto che siamo comunque un canale
divulgativo
è il meglio, il mind blow del blow
mind
lavoro. Prego,
torniamo a parlare di viaggi nel tempo invece, che mi sembra un attimino più in linea con l'argomento della settimana.
Ma io la farei una puntata sull'altra cosa,
magari più tardi la facciamo, un po' più tardi, iniziamo dopo.
Benvenuti a Nerdando Nair Hot.
Ci sarebbe tantissimo da dire sul viaggio nel tempo, ma per forza di cose faremo una carrellata molto veloce. Si tratta di un argomento che affascina il genere umano praticamente da sempre e quindi c'è tantissimo materiale di cui parlare, non solo in quello che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, cioè il mondo nerd, romanzi, letteratura, cinematografia, serie TV hanno esplorato tantissimo l'argomento, ma in realtà è un tema molto dibattuto anche nel mondo della scienza. Ci sono tantissime teorie fisiche sulla possibilità o meno del viaggio nel tempo e sulle sue modalità. Allo stato attuale, al momento, diciamo, per le nostre conoscenze di oggi comunque, resta abbastanza escluso come possibilità dalla scienza, però sono tantissimi i modi invece in cui nel mondo della fantasia è possibile il viaggio nel tempo, ad esempio attraverso capacità personali di un individuo speciale, come succede nel film The Butterfly Effect, per esempio, oppure sfruttando dei wormhole.
Guardate solo il primo, perché gli altri sono brutti.
Non sapevo nemmeno ce ne fossero altri.
Volevo dirlo.
Questa è una delle modalità che, tra l'altro, non vorrei dire stupidaggini perché non l'ho giocato, ma mi sembra la stessa modalità esplorata nel videogioco di cui adesso mi sfugge il nome, perfetto.
No, bellissimo. Ora voglio saperlo.
Quello della ragazza... Vabbè, volevo dirlo, ce l'avevo sulla punta della lingua, mi è scappato mentre parlavo, con i capelli azzurri.
Ho capito, okay. Non viene neanche a me, maledizione.
Magari la chat ci verrà in
Life
aiuto.
Life is Strange.
Life is Strange, esatto. Ho detto giusto? Esplora questo aspetto?
Sì, lei poteva tornare indietro.
Ecco. Il viaggio nel tempo, dicevo, può essere svolto attraverso anche dei wormhole, che è una teoria in realtà esistente, quella del wormhole, cioè un cunicolo spazio-temporale che permette appunto a un viaggiatore di spostarsi nello spazio e nel tempo, ma soprattutto, almeno alle origini, era possibile, sempre siamo nell'ambito della fantasia, attraverso la macchina del tempo, uno strumento che permette, appunto, è proprio una macchina dentro cui si entra, che permette di selezionare una data e spostarsi.
Tra l'altro, oggi ho letto un interessante stato di Davide La Rosa, autore e disegnatore, che aveva scritto in uno dei suoi appunti semplicemente "macchina del tempo a forma di Andreotti".
Che sarebbe bellissimo, io comprerei immediatamente questo libro, quindi mi rivolgo direttamente a Davide La Rosa, ti prego, scrivilo, io l'ho già comprato a scatola chiusa, perché devo leggerlo e recensirlo e poi intervistarti su questo. Spero che Davide ci ascolti.
Gli manderò questa parte.
Va benissimo. Parlavamo della macchina del tempo perché comunque in Ritorno al Futuro è presente una macchina del tempo, la DeLorean, perché come dice Doc proprio all'inizio del primo film, mi sembra, se devi usare una macchina per fare una macchina del tempo, tanto vale usare una bella macchina, e quindi lui utilizza questa. Ma in realtà la macchina del tempo come concetto affonda le sue radici nella letteratura ed è stata creata da H.G. Wells, autore di fantascienza famosissimo, che nel suo romanzo intitolato appunto La macchina del tempo ne immaginava una che è diventata talmente iconica da essere poi ripresa in film, romanzi, trasposizioni dei suoi romanzi, ma anche progetti originali, e tra questi mi fa piacere ricordarvi brevemente quello che secondo me è il più interessante perché è un po' originale, che è L'uomo venuto dall'impossibile. È un film in cui si immagina appunto proprio H.G. Wells, interpretato per l'occasione da Malcolm McDowell, reduce da Arancia Meccanica, che inventa la macchina del tempo, però per una serie di coincidenze Jack lo Squartatore la utilizza e si trasporta nel futuro, nel 1979. Quindi lo scrittore e inventore della macchina del tempo deve seguirlo nel futuro per cercare di evitare che faccia dei disastri anche nell'epoca successiva. Piccola curiosità interessante anche, che si ricollega a tutto perché oggi tutto torna sempre, è quella che in questo film la protagonista femminile è interpretata da Mary Steenburgen, che poi, ok, è un nome particolare, ma lei qualche anno più tardi avrebbe interpretato anche una delle protagoniste femminili di Ritorno al Futuro parte terza, cioè la maestra di cui si innamora Doc nel Far West.
Tra l'altro, se non sbaglio, lei, cioè c'è questo pseudonimo, ha fatto anche dei film hot, però puoi ripetere il nome?
No, non mi presterò a questa brutta cosa, perché in realtà il film è molto carino, L'uomo venuto dall'impossibile, in realtà in originale si chiama Time After Time, come la canzone di Cyndi Lauper, però ve lo consiglio. Non è solo questo il film che parla, ne abbiamo citati alcuni, ma in realtà di viaggi nel tempo ne parlano tantissimi. Giusto per fare una carrellata veloce, vi consiglio di recuperare Your Name e Rival, che non ho ancora capito, ma è molto bello. Il classico Ricomincio da capo, L'esercito delle 12 scimmie. Però quando si gioca col tempo, facilmente si dà vita a paradossi che mandano fuori di testa, almeno a me fanno questo effetto. E quindi per la classifica conclusiva di questa seconda puntata della seconda stagione abbiamo pensato di ripercorrere insieme a voi proprio alcuni dei paradossi temporali apparsi in film che ci hanno mandato fuori di testa più di altri. E cominciamo proprio dalla quinta posizione, dove anche in omaggio al giorno che stiamo ricordando oggi abbiamo inserito proprio Ritorno al Futuro, uscito nel 1985, diretto da Robert Zemeckis, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. È un film che è una trilogia, poi, che mette in scena praticamente qualunque paradosso immaginato dalla scienza per quanto riguarda il viaggio nel tempo, quello di coerenza, cioè il fatto che non si possano cambiare eventi del passato anche se torniamo nel passato, ma anche quello di conoscenza, perché nel primo film Chuck Berry ascolta Marty suonare la canzone che lo stesso Chuck Berry avrebbe creato anni dopo, cioè Johnny B. Goode, e quindi la inventa, e questo è un paradosso abbastanza classico. E anche il paradosso di coesistenza, perché a un certo punto tra i vari viaggi nel tempo Marty c'è nel presente, nel passato, nel futuro, quindi così
troppi
come gli
Marty,
un po' troppi, quindi diciamo Ritorno al futuro è il paradiso della persona che va fuori di testa con i paradossi.
Ma un altro film che ci ha mandato fuori di testa, ma più che altro perché cambia all'improvviso, e Auguri per la tua morte. Può sembrare come un film horror sempre uguale, con questo assassino mascherato che uccide i teenager, ma la cosa bella è che la protagonista viene uccisa la prima volta, torna indietro nel tempo, si risveglia e ripete la stessa giornata molte, molte volte, fin quando non riesce a risolvere
questo crimine alla fine.
Enigma. Oggi parlo benissimo.
Beh, è giusto.
Chi è il mio assassino? E verrà uccisa più volte, fra l'altro soffrendo, perché
poverina, sì.
Ogni volta, insomma, viene uccisa anche in una maniera non molto piacevole. Non sempre, alcune volte sì. E vi consiglio di guardare sia questo film che il seguito, perché sono molto belli, simpatici, e ci sono anche un paio di uccisioni non male e anche un bel po' di gag esilaranti, quindi vedetelo.
In terza posizione invece troviamo Donnie Darko, uscito nel 2001, il film di Richard Kelly, interpretato da Jake Gyllenhaal, che è diventato un vero e proprio cult grazie in realtà all'home video, perché in realtà quando è passato al cinema non l'ha calcolato nessuno.
Non solo non l'ha calcolato nessuno, in realtà l'hanno trasmesso pochissime sale, perché io ricordo che studiavo a Bari, nessun cinema di Bari l'ha trasmesso, e neanche qui in Abruzzo.
È vero, sì, io stessa l'ho scoperto proprio grazie all'home video, ed è un film particolarmente complesso sul viaggio nel tempo. In questo film i viaggi nel tempo si svolgono attraverso i wormhole di cui abbiamo parlato prima, cioè questi cunicoli spazio-temporali che permettono di spostarsi, e presenta una serie di paradossi, tra cui quello della predestinazione, cioè di non poter cambiare eventi del passato, e si presta a tantissime interpretazioni. In realtà negli anni tanti hanno cercato di trovare dei significati, in realtà ci stanno tutti.
Però se non sbaglio il regista
in realtà non ha dichiarato assolutamente nulla, quindi teoricamente sono tutti validi.
L'ha buttato lì, fate voi.
Vedete un po' voi, però è un gran bel film che vi consiglio di recuperare se mai non l'aveste visto.
In seconda posizione un film che mi ha consigliato il mio caro amico Malvaisso, stavo anche per dire il nome in maniera sbagliata, scusatemi, oggi non so cos'ho. Idiocracy. Il viaggio nel tempo qui è particolare, perché è il protagonista del film, interpretato da Luke Wilson, che è il fratello di Owen, giusto?
È proprio il fratello di Owen Wilson.
Viene scelto per un esperimento nel corso del quale doveva essere ibernato un solo anno, invece si risveglia 500 anni dopo. Nel frattempo il quoziente intellettivo dell'essere umano è sceso terribilmente, sono tutti praticamente idioti, e lui è uno scienziato, in pratica si sveglia
un genio assoluto, il Leonardo da Vinci del futuro.
E in realtà possiamo vederla come una critica alla società odierna. Io vi consiglio di recuperarlo, se non sbaglio è su Netflix o su Amazon Prime,
su uno dei due.
E la cosa più bella è che Terry Crew è il presidente degli Stati Uniti, ma
È fantastico.
Un'interpretazione per me da Oscar, quella, quindi non so come mai non gliel'abbiano dato.
E ricordiamo solo Elettroliti, poi vuole intendere intenda.
Guardatelo, vi prego, guardatelo e ne riparliamo.
E in prima posizione Terminator, uscito nel 1984, diretto da James Cameron, interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, e perdonatemi, ma non poteva che esserci Terminator in prima posizione, perché a me manda fuori di testa da sempre. Film bellissimo, ma ricco di paradossi, perché possiamo parlarne, sì.
Ma sì, ormai non siamo più...
84 è ampiamente maggiorenne. Perché, a parte il paradosso della conoscenza, perché Skynet, come scopriamo alla fine, crea il chip che le permetterà poi di dominare il mondo, a partire dal chip che trova nel Terminator, che è tornato indietro nel tempo per uccidere John Connor. Quindi se lui non fosse mai tornato indietro nel tempo, Skynet non esisterebbe. Ma se Skynet non esistesse, non potrebbe mandare indietro il Terminator, quindi io già lì mi perdo.
Tra l'altro mi piace che hai utilizzato i giusti modi e tempi verbali.
Mi sembra il minimo, dati i miei studi, e soprattutto a me ha sempre mandato fuori
grazie
di testa.
Grazie alle tue due lauree.
No, una sola. Mi manda fuori di testa il fatto di John Connor che manda indietro nel tempo Kyle Reese perché protegga quella che diventerà sua madre, che poi però Kyle Reese è suo padre. Cioè se John Connor non avesse mai mandato indietro Kyle Reese, John Connor non sarebbe esistito. Ma come fa a esistere? Cioè, la prima volta, come fa a esistere? Non lo so, io non ne esco. Se avete soluzioni, sono qua che le ascolto, ma Terminator mi manda fuori di testa. Quindi direi che non poteva che essere la conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato di Ritorno al futuro e questa è Double Back di ZZ Top da parte 3.
You.
Top con Double Back ci accompagnano verso la fine di questa puntata che ci ha trasportato un po' avanti e indietro nel tempo. E vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo che potete riascoltarci questa trasmissione, ma anche la stagione passata, in podcast sui principali servizi che offrono podcast, appunto come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Un po' tutti, insomma, se volete. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre su radiocittapescara.it e in video su twitch.tv/nerdando.com con una nuova puntata.
Dove?
Di Nerdando Nair.
Non mi è piaciuto, non mi sta piacendo come... No, non dai la necessaria enfasi.
Vediamo la settimana prossima.
Proviamoci.
Buona serata a tutti, grazie.
Buona serata, grazie per essere stati qui e a mercoledì prossimo. Ciao!
Nerdando Nero.